State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma proprio dall'Australia, dove, come dicevamo, il tasso di disoccupazione è balzato al 7,1%, con 227.700 posti di lavoro persi nel solo mese di maggio. Il primo ministro Scott Morrison sta premendo per la riapertura dei confini interstatali, ma al momento la chiusura tra Stato e Stato sta costando all'economia del paese quasi 5.000 posti di lavoro a settimana e 84 milioni di dollari al giorno.
I dati sulla disoccupazione sono i peggiori registrati nel paese dal 2001 e, come ha dichiarato il primo ministro Scott Morrison, la strada per la ripresa post pandemia è ancora lunga. Ascoltiamolo.
The sad truth is these numbers are not surprising in the circumstances. We are very aware of the significant blow that Australians are being hit with through the course of this pandemic. This recession will be written in the stories of those who are experiencing terrible hardship.
Queste dunque le parole con le quali il primo ministro Scott Morrison ha sottolineato questi dati che però, secondo il ministro ombra del tesoro, Jim Chalmers, potrebbero essere ancora più preoccupanti di quelli in realtà presentati dall'Australian Bureau of Statistics.
E noi questa mattina ne parliamo con Paul Scutti, esperto di politica federale, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Paul.
Buongiorno Francesca e Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno a te Paul.
Accennavamo dunque alle parole di Chalmers, magari ascoltiamole insieme Paul prima di commentarle.
In this first recession in almost three decades, the Morrison government is leaving too many Australians behind. The headline unemployment rate for May, which we got today, is bad enough at 7.1%. But it obscures a far more troubling picture. 835,000 Australians out of work in 2 months alone. 623,000 Australians who've given up looking for work. And if they were still in the labour market, the unemployment rate would be more like 11.3%.
Queste dunque le parole di Jim Chalmers, che è il portavoce dell'opposizione laburista per quanto riguarda proprio il tesoro, e allora il quale ha sottolineato dei numeri piuttosto significativi: 835.000 australiani che negli ultimi due mesi hanno perso il lavoro, addirittura 623.000 che avrebbero smesso di cercarlo il lavoro. Questo sarebbe, secondo Chalmers, il numero che si nasconde dietro quello molto più basso del 7,1% di disoccupazione. Numeri che secondo Morrison sono inevitabili date le circostanze, oppure secondo l'opposizione, che rivelano un'incapacità del governo federale di gestire questa situazione. Chi ha ragione dal tuo punto di vista, Paul, e che cosa può intendere l'opposizione laburista quando dice che la situazione è ben peggiore di quanto non dica quel 7,1%?
Beh, partiamo proprio da quest'ultimo dato, il 7,1%. Ricordiamo che il tasso di disoccupazione registra solo le persone che non hanno un impiego e che allo stesso tempo stanno attivamente cercando un lavoro. Quindi la differenza è che ci sono migliaia di persone che al momento un lavoro non lo stanno nemmeno cercando, perché, come sappiamo, con tutte quante le attività, soprattutto quelle della ristorazione e dell'intrattenimento, che sono chiuse, in molti sono completamente tagliati dal mercato del lavoro. Quindi se contiamo anche queste persone si arriva a quell'11% citato da Jim Chalmers nelle dichiarazioni che abbiamo appena sentito. Ecco, quindi lì c'è la differenza fondamentale. L'altro aspetto importante messo in risalto dai laburisti è che il programma JobKeeper, secondo i laburisti, non sta funzionando bene come dovrebbe, perché in molti sono stati esclusi da questo programma. Ricordiamo che per accedervi bisogna essere stati impiegati con lo stesso datore di lavoro per almeno un anno, e questo è un requisito che di fatto esclude i tanti lavoratori saltuari, e ci sono poi altre esclusioni, come ad esempio i lavoratori del settore universitario, che è uno di quelli più colpiti dalla pandemia. Quindi i laburisti hanno chiesto al governo di rivedere, di estendere il programma JobKeeper, e probabilmente è una cosa che accadrà, perché a metà luglio il governo dovrebbe presentare una mini finanziaria. Il ministro del Tesoro, George Frydenberg, ha già annunciato che il governo intende rivedere JobKeeper e adattarlo alle nuove circostanze, così come queste si verificano. E soprattutto è anche di queste ore la notizia che JobSeeker, che è semplicemente il sussidio di disoccupazione, potrebbe non tornare al livello, alla sua cifra originale a settembre. Ricordiamo che allo scoppio della crisi il sussidio JobSeeker era stato raddoppiato temporaneamente per arrivare a $1,100 la quindicina, però questa era una misura appunto solo temporanea, valida fino a settembre. È possibile che ci sia comunque una riduzione, ma non un ritorno alla somma originale che ormai da anni veniva considerata come inadeguata. Quindi il governo ci sta lavorando, chiaramente quello che possiamo intendere da queste indiscrezioni è che e anche da quello che ha detto Morrison ieri è che la disoccupazione resterà con noi qui in Australia per un po' di anni e avere sussidi di disoccupazione troppo bassi alla fine probabilmente sarebbe controproducente per gli stessi disoccupati che non avrebbero nemmeno i mezzi per cercare un lavoro a quel punto.
Tutto questo, tra l'altro, Paul, mentre si discute proprio oggi anche su come rivedere il minimo salariale in Australia in molti settori, noi abbiamo parlato nei giorni scorsi dello scandalo che ha travolto il Partito Laburista in Victoria legato al branch stacking, ovvero la creazione di false iscrizioni alle sezioni di partito per influenzare la preselezione dei candidati rappresentanti, quindi insomma un modo per guadagnare potere all'interno del partito, fare carriera. Quali sono state invece le ramificazioni ultime della vicenda a livello federale, Paul?
Il governo è alle prese con la crisi economica e i laburisti invece sono alle prese decisamente con una crisi del tutto interna al partito. Il leader dell'opposizione Anthony Albanese ha detto di aver parlato col deputato Anthony Byrne, che dopo che i suoi messaggi inviati al suo collega Adam Somurek sono finiti in mano alla stampa. Ricordiamo lo scandalo è proprio partito da Somurek. Albanese ha detto di aver ricevuto assicurazioni da Byrne sulla legalità del suo operato. Adesso non possiamo ovviamente ripetere in onda quello che questi messaggi dicono, diciamo però che Byrne non le manda a dire, ci sono critiche, giudizi niente affatto sottili su politici come Sam Dastiari, Bill Shorten e molti altri. Ecco, tutto ciò rientra un po' nella guerra di fazioni che è esplosa nel partito e quanto sta accadendo è decisamente imbarazzante per Albanese, imbarazzante perché conferma una volta di più il ruolo delle fazioni e dei cosiddetti faceless men all'interno dei laburisti, ma imbarazzante anche per il coinvolgimento di Anthony Byrne, perché Byrne è il vicepresidente della Commissione parlamentare sui servizi segreti e la sicurezza, ha quindi un ruolo decisamente importante in Parlamento, eppure nonostante queste responsabilità 60 Minutes e The Age sono riusciti a riprendere i suoi incontri con Somurek nell'ufficio elettorale di Byrne. Per ora la Polizia Federale non è stata chiamata ad indagare, però potrebbe farlo e questa crisi ovviamente è anche un po' manna dal cielo per il governo. Scott Morrison ha messo pressione ad Albanese dicendo che adesso tocca a lui decidere se Byrne possa continuare o meno nel suo ruolo di vicepresidente della commissione parlamentare, e poi Morrison ha rincarato la dose aggiungendo che Albanese è il leader di un partito in preda al caos. Invece sono aggiunte parole concilianti, quasi in modo un po' inatteso, dal ministro degli affari interni Peter Dutton. Dutton ha comunque ribadito che i laburisti sono allo sbando, però ha espresso parole di apprezzamento per Byrne, che ha definito come una brava persona con cui si può lavorare. Effettivamente Byrne in generale gode di una buona reputazione non solo all'interno dei laburisti ma anche tra le file del governo. Le sue dimissioni sembrano difficili in questa fase, però è chiaro che quanto è accaduto solleva questioni soprattutto sulla sicurezza degli uffici e dei parlamentari, se i media possono accedervi, figuriamoci cosa potrebbe accadere con, ad esempio, potenze straniere che vogliono acquisire informazioni.
Paul, 30 secondi, quando l'Australia riaprirà le frontiere ai turisti, visto che è previsto prossimamente la riapertura invece per gli studenti internazionali?
I turisti penso che per il 2020 non ci saranno.
Perfetto, hai risposto in neanche meno di 30 secondi. Detto questo è tutto, ringraziamo il nostro esperto di politica federale Paul Scutti, con il quale l'appuntamento è ovviamente la prossima settimana. Grazie Paul.
A risentirci, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.